Spiegato semplice. Il vertice di Parigi del 17 febbraio non è stato un fallimento totale, anche se ha mostrato che ci sono problemi seri in Europa. I leader dei vari paesi hanno parlato di aumentare le spese per la guerra, il che significa che ci saranno più soldi per le armi. Questo ha fatto salire il valore delle azioni delle aziende che producono armi. Alcuni politici dicono che l'Europa ha bisogno di un esercito comune per difendersi, e che è importante investire di più nella difesa. Tuttavia, ci sono anche preoccupazioni su come queste decisioni influenzeranno le persone comuni, che potrebbero dover affrontare difficoltà a causa di queste scelte. In sostanza, mentre i leader discutono di guerra e spese militari, le persone normali potrebbero soffrire di più. Fine spiegato semplice. Di Fabrizio Poggi per l'Antidiplomatico. Non è vero che il vertice di Parigi, coi rappresentanti di Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Olanda, Danimarca e Gran Bretagna, più gli immancabili Rutte, von der Leyen, Costa, del 17 febbraio sia stato un fallimento. Quantomeno, non lo è stato nel senso più completo e non per tutti.
Se è giusto parlare di una sorta di certificazione della bancarotta di un sistema di poteri come lo si è conosciuto sinora, o, addirittura, come è stato scritto, di aperta manifestazione della impotenza geopolitica della UE senza che i suoi nani ne abbiano comunque voluto prendere atto.
Se è doveroso rimarcare come le esternazioni belliciste risuonate ancora una volta proprio a Parigi, costituiscano un ulteriore flagello per le condizioni di vita e di lavoro di decine e decine di milioni di persone dei paesi europei, condannate a pagare, nel significato letterale del verbo, con sostanziali aumenti dei bilanci di guerra, le scelte reazionarie e guerrafondaie di un pugno di manigoldi al guinzaglio dei monopoli finanziari e industriali. Se è vero tutto questo, non si può però non prendere atto di come quelle stesse giaculatorie sul doveroso impegno di continuare a sostenere lo sforzo bellico della junta nazigolpista e sull'esigenza di dissuadere la Russia da ogni potenziale attacco al territorio NATO, da cui discende un imprescindibile obbligo di stanziare ancora centinaia di miliardi per l'industria di guerra, qualche effetto positivo lo abbiano avuto. Diciamo, positivo per alcuni, per pochi eletti, molto positivo. Non appena il bellimbusto a capo della NATO, Mark Rutte, ha sentenziato che l'obiettivo di spesa dell'alleanza sarà ben al di sopra del 3% del PIL, rispetto all'attuale 2% fissato nel 2014 in Galles, da cui deriva che il nuovo obiettivo di spesa dovrebbe preludere, nelle intenzioni, a un'espansione dell'industria europea, per contrastare gli ordinativi Yankee, ecco che le azioni della tedesca Renk Group sono salite del 12%, arrivando a 28,08 euro già nelle prime contrattazioni di lunedì, mentre quelle di Rheinmetall sono salite dell'8,4%, 885,80 euro, e quelle della Hensoldt del 6,5%, 43,33 euro. Le azioni della britannica Bay Systems sono salite del 5,25%, 12,93 sterline, e quelle della Kainsk del 3,4%, 3,81 sterline. Nella stessa giornata le azioni della francese Thales sono salite del 3,75%, 171,55 euro, e quelle della Dassault Aviation del 4,75%, 227,20 euro. La Leonardo ha guadagnato il 4,3%, 33,05 euro, mentre la svedese Saab ha guadagnato il 6,5%, 260,5 corone.
In generale, dal febbraio 2022 i titoli delle aziende militari europee hanno continuato regolarmente a salire, date le previsioni sul prolungarsi del conflitto in Ucraina e la propensione dei governi UE a stanziare sempre più risorse nel settore della difesa. Tuttavia, nota Colonel Kassad, un balzo medio del 5% sta a indicare che gli investitori sono probabilmente informati su alcune decisioni di Bruxelles sull'ulteriore espansione della produzione militare e il proseguimento del sostegno a Kiev.
Del resto, non sono sin qui mancate le dirette esternazioni al riguardo. Lo stesso Rutte, non da ora va ammonendo i più recalcitranti nell'aumentare le spese di guerra, che ho aumentate le spese militari, o in 4 o 5 anni dovrete imparare il russo. La funesta Ursula von der Leyen dice che va bene il 2% del PIL per la difesa, ma che bisogna aumentare gli investimenti annuali di centinaia di miliardi di euro, e, allo scopo, le spese di guerra vengono scorporate dal patto di stabilità. Da parte sua, il malaugurato Mario Draghi parla di mettere in cantiere in Europa investimenti per 800 miliardi, agendo come un paese unico, soprattutto, cava san dire, in materia di difesa, per contrastare la concorrenza dell'industria americana. In caso contrario, dice, il settore militare europeo non ce la farà a soddisfare la domanda di armi sempre più pressante. Come mai sempre più pressante? A che scopo? Per servirsene quando e dove di quelle armi? Evidentemente, per armare il famigerato esercito europeo, ormai invocato dalla destra liberal bellicista, PD e soci, da quella eurocialtrona e dai fascisti dichiarati, quale obiettivo impellente, per fronteggiare, ad esempio, una analogia storica, a dir poco ridicola sul piano politico e disonesta proprio sul piano storico, messa nero su bianco da certi articolisti della stampa, secondo i quali così come la Polonia fu attaccata e occupata sia dall'Unione Sovietica sia dalla Germania nazista, l'Europa oggi si ritrova stretta tra la morsa militare della Russia e l'affondo politico dell'America di Trump che, per dividere e indebolire, fino a distruggerlo, il progetto di integrazione europea, foraggiano forze politiche euroscettiche e illiberali. Dannati populisti filorussi che non sono altro. Mica come quei convinti europeisti e liberali del PD che, ancora sulla stampa, per bocca del loro responsabile esteri, Giuseppe Provenzano, battono il pugno sul tavolo e proclamano che l'Unione ha bisogno di un esercito e, a Parigi, non si è fatto abbastanza, non avendo nominato un inviato europeo per i negoziati sull'Ucraina, per mandarlo dove e quando, di grazia, e a far che. Ma, ora, dice il liberal militarista, non è più tempo di perifrasi o mezze misure, stavolta serve una svolta radicale dell'Europa, perché si è aperta una voragine tra le due sponde dell'Atlantico, politica, economica, persino morale, e chi sta in mezzo rischia di affondare. E invece, obbedendo alle direttive del sacro maestro Draghi, che difende i valori dell'Europa e lo Stato di diritto, ci si deve orientare verso un grande piano che investa l'autonomia strategica, l'industria, la tecnologia, la difesa. Il resto sono chiacchiere. Proprio come quelle del signor Provenzano che, tanto per fingere preoccupazione per il destino di quella classe e di quegli strati sociali cui è ormai estraneo e nemico il PD, ciancia gesuiticamente della necessità di difendere anche il welfare e il lavoro. La sfida protezionistica si regge con gli investimenti e alzando i salari, facendo ripartire la domanda interna. Parole, parole, parole. Dunque, per venirne a capo, dice lui, è tempo di farla finita con la democrazia per tutti e l'unanimità, dobbiamo rompere il tabù delle scelte a 27 e immaginare una cooperazione rafforzata con chi ci sta, che gli altri se ne facciano una ragione e obbediscano a chi lavora per una difesa comune europea, proclamando l'obiettivo, serve un esercito comune europeo. Perché se la dici così la capisce chiunque? Se parli di scorporo delle spese dal patto di stabilità, magari mentre devi fare austerità sul sociale, non avrai mai il consenso. Quindi, se già oggi in Europa investiamo in spese militari il triplo della Russia e più della Cina, non ci si può fermare qui, la vera sfida è mettere in comune le forze, per questo serve soprattutto la volontà politica, magari contrabbandandola come progetto di pace, del tipo di quelli cui ci hanno abituato negli ultimi decenni in giro per il mondo, anche con presidenti del Consiglio targati PD. Il gioco è fatto. Social tagliagole, manganellatori dei diritti degli strati popolari e affamatori di operai e lavoratori.
Ora, mentre il PD brama recitare la parte affidatagli dai committenti finanziari o industriali, ecco che a Parigi, per cercare di raddrizzare la situazione che vede la cosiddetta Europa sull'orlo del baratro e tentare di rimediare all'errore, denunciato qua e là nella stessa UE, per cui, nel corso del conflitto in Ucraina, Parigi e Berlino avrebbero sottovalutato una presunta aggressività della Russia, si è dato vita al summit ristretto.
Un vertice cui non sono stati invitati, tra gli altri, nemmeno i più diretti vicini della Russia, i quali, d'altra parte, ironizza Rianovosti, avrebbero potuto dare qualche suggerimento in materia, avendo sperimentato in prima persona la potenza del nuovo imperialismo russo. E, però, quel vertice somiglia più che altro a un remake del concerto europeo scaturito dal Congresso di Vienna del 1815, allorché un pugno di monarchi si riuniva per decidere le sorti dell'intero continente, con la differenza che, al posto della Russia zarista, questa volta sedeva la Polonia sanfedista. Come mai proprio la Polonia? La ragione è abbastanza evidente, c'è da approntare la nuova disposizione e dislocazione delle forze per affrontare il nemico, Mosca, probabilmente privi della copertura Yankee e, in assenza della Polonia, che 200 anni fa rientrava nell'impero zarista, sarebbe impossibile pianificare l'introduzione di qualsiasi contingente militare europeo in Ucraina, e il corrispondente credito territoriale che gli assicuri le necessarie retrovie. Ecco perché, osserva ancora Ria Novosti, ad esempio, la presenza a Parigi di quei più diretti vicini della Russia, vale a dire i paesi baltici, russofobi quanto e più della Polonia, ma insignificanti politicamente e militarmente, non aveva alcun interesse per quegli otto grandi, e, dunque, sono stati lasciati a casa. Così, forse ignari delle raccomandazioni del signor Provenzano, ma comunque sintonizzati sulle stesse lunghezze d'onda, quei nani europei seduti a Parigi, apparentemente e ipocritamente sorpresi dei messaggi giunti da oltreoceano e forse persino commossi, hanno cominciato di tutta lena ad armarsi massicciamente, ridendosela dei bisogni vitali delle masse, alla pari di quell'ingordo in tonaca nera che, come cantava Andrea Chenier, nel varcare d'una chiesa la soglia, là un prete nelle nicchie dei santi e della Vergine, accumulava doni, mentre al suo sordo orecchio un tremulo vegliardo invan chiedeva pane e invano stendea la mano. Eccoli là, i nuovi tonaconi seduti a gozzovigliare a Parigi, Berlino, Roma, Varsavia. Attenzione! Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi. La censura imposta all'antidiplomatico lede un tuo diritto fondamentale. Rivendica una vera informazione pluralista. Partecipa alla nostra lunga marcia. Oppure effettua una donazione fonte, l'antidiplomatico.it.